Bilingui in erba. E la nostra puntata di oggi di Bilingue in Erba, il viaggio alla scoperta di come le famiglie italiane, ma anche non, educano i loro figli al bilinguismo, ci porta a Sydney per raccontare la storia di Gianna di Genova. Gianna, buongiorno e benvenuta su Radio SBS.
Buongiorno Carlo e grazie.
Gianna, una padronanza della lingua eccezionale, visto che, nonostante nome e cognome, tu sei nata qua in Australia.
Giusto, corretto.
Da dove vengono i tuoi genitori?
Sono del sud, sono del meridione, ecco. Mio padre di Salerno e mia madre vicino Campobasso.
Si sono conosciuti qua in Australia, quindi. E Gianna, il tuo italiano a cosa lo devi? Al fatto che parlassero solo italiano con te o ad altre ragioni?
Sì e no. Innanzitutto in casa si parlava sempre in italiano. Io ho iniziato la scuola, il kindergarten, che forse conoscevo 5-6 parole in inglese, ma i miei, in particolare mio padre, devo questo a mio padre, che in quel periodo forse lo odiavo, che volesse che si parlasse solo in italiano a casa e ci minacciava con la scritta sulla parete nella sala da pranzo, scritta in rosso, tra l'altro, diceva: se voi non parlate in italiano, io qui scriverò in questa casa si parla solo l'italiano.
Quindi c'era proprio la minaccia del cartello.
Oh, certo. Sulla parete bianca, tra l'altro. Allora no, non andava bene. Lui diceva sempre: ve lo scriverò in rosso, se non vi sento parlare in italiano. Questo verrà scritto.
L'ha poi mai realizzata questa minaccia?
No, perché piuttosto di avere la scritta, forse abbiamo... E ci siamo additite tutte e tre, perché siamo tre in famiglia, e non si parlava poco a tavola come conseguenza.
E devo dire, una minaccia che ha funzionato perfettamente, visto che la tua padronanza dell'italiano è veramente ammirabile. Tu hai poi proseguito gli studi in maniera più strutturata?
Sì, infatti, a parte che si andava a scuola di italiano sabato mattina, mi ricordo che avevo forse appena compiuto 7 anni, forse ero anche sotto l'età, diciamo, corretta per entrare al corso del COASIT. Diciamo, ecco, iniziavo così, che si andava ogni sabato mattina, poi abbiamo continuato con i libri in italiano, i testi, i nonni, ogni tanto veniva qualcuno dall'Italia con un bel libricino. Poi ho continuato all'Università di Sydney e credo che sia poi dovuto a me in questo caso, perché per me l'italiano, gli italiani erano il massimo. Mi sono, diciamo, prestata abbastanza con gli studi. Poi, ecco, ho vinto tre borse di studio e ho trascorso un periodo di un anno a Siena, in un'altra occasione 2 mesi e poi anche a Perugia per 2-3 mesi.
Torniamo invece alla Gianna bambina. Ci dicevi, fino a 5 anni praticamente hai parlato solo italiano, sapevi poche parole in inglese, poi appunto hai dovuto cambiare lingua. Ecco, nei primi anni della tua infanzia, che rapporto avevi con l'italiano? Soprattutto quando sei andata a scuola e hai visto che, insomma, gli altri parlavano tutti inglese, okay. E quindi correvi magari anche il rischio di essere isolata, messa da parte.
Infatti, mi sono sentita esclusa, e questo forse me ne accorgo adesso più dalle foto di Gianna con tutti gli altri bambini, Gianna con la faccia molto seria e non contenta, e allora credo che abbia avuto un effetto psicologico. Non mi sono mai sentita veramente australiana, non mi sentivo inserita bene con gli altri bambini. E poi, avendo 2 sorelle, allora la cosa diventava sempre più facile, perché eravamo tutte e tre in quella barca, diciamo. Ma man mano, con la padronanza dell'inglese, è chiaro che non ho avuto problemi a scuola, ecco, nessun problema a livello istruttivo e di altro, ecco. Ma ci è voluto un po', ecco, questo è vero. Questa questione dell'identità credo che mi ha sempre un po' seguita come una nuvola abbastanza grigia, perché ancora oggi mi sento abbastanza italiana, ma apprezzo, ecco, l'Australia, ma sono quasi come se fossi anch'io un'immigrata, ecco, in Australia, anche se è terra mia.
E dici che lo studio dell'italiano in un certo modo ha plasmato la tua identità?
Direi di sì, ecco, direi di sì. Tutt'oggi, come ho detto, mi considero sempre più italiana, ma se devo dire qualcosa, Carlo, devo dire che forse il mio inglese ha sofferto per questo fatto, perché non era solo una questione poi di identità, era una questione, diciamo, che mi sono immedesimata poi con gli italiani e con questo mondo italiano, la cultura, la lingua, la musica. Apprezzo molto più le cose in italiano e spesso mi trovo a pensare in italiano. Qualche volta, ecco, voglio esprimermi in un certo modo e mi torna molto più facilmente l'espressione in italiano che in inglese.
Questo è veramente interessante, visto che persino nelle persone bilingue che hanno un bilinguismo perfetto c'è una lingua più forte rispetto all'altra. Quindi nel tuo caso tu ritieni che la tua lingua più forte, nonostante tu sia nata e cresciuta in Australia, sia l'italiano?
In un certo senso sì, ecco, forse mi manca un po' il linguaggio tecnico in italiano, il linguaggio medico, perché io manco dall'Italia, adesso mi vergogno adesso di, diciamo, di raccontarlo, ma mi sa che a giugno sono 20 anni, ecco, che manco dall'Italia.
Come hai fatto allora a tenere il tuo italiano così in forma smagliante?
Passione, la passione per la lingua. Anche perché poi sono riuscita, grazie di nuovo al fatto che sono cresciuta con l'italiano in bocca, sono riuscita, ecco, a trovare modo e maniera di mantenerlo, mantenere la lingua, lavorando un po' come traduttrice, come interprete, dando lezioni di italiano, lavorando in centri comunitari, insegnando part-time all'Università di Sydney. Adesso sono al North Sydney Community College, trovo sempre dei lavoretti dove posso coinvolgere il mio italiano e devo dire che ogni volta che mi trovo in quell'ambiente mi sento rinnovata.
Ci citavi prima il fatto che hai due sorelle, tu sei la più grande e poi dopo te viene Rita e poi Mirella. Com'è il loro italiano? Adesso ti metto in imbarazzo così le sorelle che ti stanno ascoltando prendono appunti.
Allora, io direi piuttosto buono come italiano e anzi le faccio a tutte e due i complimenti per il loro italiano. Rita, essendo medico specialista, usa una diversa intelligenza, direi, per usare il suo italiano e poi è sempre pronta ad imparare qualcosa di nuovo e traduce molto bene il concetto, ecco, medico in questo caso. È pratico, usa la logica molto nell'esprimersi e ci azzecca, diciamo. Mirella, che forse ha vissuto più tempo, diciamo, è stata per un periodo determinato in Italia, è forse quella che si sente più a suo agio, diciamo, fra le due, perché è più sciolta in quel senso, ma forse meno corretta, perché non ci mette tanto peso, ecco, quando
Allora,
parla.
diciamolo, terzo figlio è quello che studia sempre meno. E io sono
Forse.
terzo, per cui ben lo so come funziona. Quando eravate piccoline, che cosa parlavate tra di voi?
Ah, prima di andare a scuola l'italiano.
Tutto
Poi
italiano.
sì, poi man mano abbiamo cominciato a utilizzare tutte e due le lingue. Mi ricordo benissimo che si entrava in un negozio d'abbigliamento ed è lì che usciva subito l'italiano, sapendo bene che la commessa o il commesso non riusciva a capirci. Allora usavamo, ecco, che bel vestito, costa troppo però, oppure un bel tipo, guarda un po' quello. Allora,
Insomma, una lingua segreta, anche se parlare italiano in Australia come lingua segreta forse non è un'idea geniale.
non è, ma non oggi, comunque adesso non si può più, perché ovunque andiamo sentiamo questi ragazzi giovani dall'Italia che possono subito, diciamo, aggiungere una parola, ecco, alla nostra conversazione.
Gianna, voi avete da adolescenti avuto qualche momento di crisi con l'italiano?
Forse sì, perché quando poi abbiamo iniziato a fare, diciamo, a studiare l'italiano come, diciamo, seconda lingua per l'HSC, per la maturità, e lì sì, perché non sentivamo parlare molto l'italiano, cioè non era un italiano corretto, non che in casa si abbia mai parlato, diciamo, il dialetto. Noi sì, si capisce perché c'erano i nonni, ma forse, ecco, quella padronanza vera e propria per coloro che hanno vissuto l'Italia, noi non ce l'avevamo perché non eravamo ancora state in Italia. Io sono andata la prima volta che avevo 21 anni e mi sa le mie sorelle, più o meno anche loro, nel periodo dell'università. Allora sì, c'era quella cosa che eravamo pronte, ma non super pronte. E forse ancora prima mi ricordo che sia Rita che Mirella traducevano dei concetti e delle parole, se le inventavano dall'italiano all'inglese. Questo mi ricordo benissimo perché rileggevo i loro compiti e usciva una parola come copert. E io dicevo: ma cos'è questa coperta? Coperta, insomma. E capivo che intendessero blanket.
Copert è fantastico, dovrò iniziare a usarlo. Prima di salutarci, Gianna, ci hai raccontato questa tua esperienza interessantissima di una persona che è nata e cresciuta in Australia, però è riuscita a sviluppare un bilinguismo eccezionale. Che consigli dai agli ascoltatori italo-australiani che ci stanno seguendo in questo momento?
Diciamo quello che dico a tutti i miei studenti, che devono cercare di immedesimarsi in tutto quello che sia italiano. Vanno ad un bar, chiedono una cosa in italiano, devono cominciare a pensare in italiano. Dal momento in cui entrano in macchina e trovano traffico o in autobus, quando leggono un'insegna, di cercare di tradurre, di fare, e come si direbbe questo in italiano? Oppure mi ricordo da piccola in macchina, con le targhe delle macchine dicevamo ok, B, C, D e dovevamo subito dire i verbi o una parola. La musica è un modo eccezionale. Gli adulti dico sempre: dovete trovare un cantautore, qualcuno, un qualcosa che vi piaccia seriamente, e così seguite quel ramo. Per me, io vado sempre sul cibo, ecco, sul cibo, sui vini, insegno molto come pensare in italiano. E questo è importante perché, di nuovo, una cosa sciocca, la pronuncia della CH. In inglese, perché i bambini forse hanno imparato prima chair, sedia, church, e non chemist, non chiropractor. Allora ho detto la pronuncia CH esiste in inglese, è solo che è una K anche in inglese, è solo che le prime parole imparate non dimostravano questo, ecco, non davano questo suono, diciamo, all'orecchio. Sono cose così, di pensare in italiano. Io mi diverto molto con gli adulti perché riescono a capire, ad afferrare questo metodo molto meglio forse che i ragazzi, perché sono più disciplinati gli adulti. I ragazzi lo fanno perché, ecco, di nuovo, tornando al gioco, ci deve essere un motivo in più.
Gianna di Genova, allora grazie per essere stata con noi su Radio SBS e per averci raccontato la tua storia.
È stato un piacere, grazie a te Carlo.